va ora in onda sulle frequenze che oramai conoscete a menadito, capo in B per voi adesso alla radio.
Benvenuti, bentornati a Capo in B, venerdì 26 gennaio, ore 17.03, puntuali, partiamo con una nuova puntata appunto di Capo in B e con due ospiti su tre, perché uno arriverà per questione di lavoro tra un attimo, quando arriverà ci interromperemo un attimo per farlo accomodare, ma intanto presentiamo i presenti e abbiamo... A te non ti presento neanche, guarda. Vabbè, abbiamo un grande ritorno. Guido Roberti.
Ciao carissimo, ciao Andrea. Un saluto a quanti sono all'ascolto. Un piacere, grazie per l'invito.
Sì, continuano ad ascoltarci, non so per quale motivo. Ma vabbè, ringraziamo comunque. Il fascino dello strano. E anche, vabbè, per cordialità, per cortesia, per ospitalità, devo presentare anche un ospite. Aspetta, come si chiama? Ah sì, guru, detto guru. Eccola. Gianluca Maresca.
Grazie, grazie Andrea, grazie per l'invito, grazie soprattutto del guru. E grazie a chi ci ascolta.
Capiremo perché sei chiamato, soprannominato guru, perché tu sei un tecnico.
Esatto.
Di un CAF.
Di un CAF.
Che è il CAF CISL.
CAF CISL di FVG. Trieste. FVG, certo.
Ok. Dopo ti spiegherai, anche perché c'è da capire un attimino quella che è la differenza, per esempio, tra il CAF e il patronato. Tutti non lo confondono e non capiscono cosa. Sapete che poi a un certo punto arriveranno i giochetti. Oggi avrete anche un test attitudinale, ma vedremo come andrà a finire. Ma non potremo farli se non verso la fine della puntata. E sarà coinvolto anche il terzo ospite che arriverà appunto a breve, appena finisce di lavorare, che è... aspetta, chi era? Ma ne scendiamo uno a caso.
Il cognome che è omonimo di un attore teatrale, cinematografico, molto bravo.
Ah, è vero. Cioè, Bernardo Gulotta! Wow. Sì, viene qua con noi di nuovo a tornarci. Questa volta non credo che avrà la fisarmonica a bocca, però l'unica volta era qua con quella e il video ha fatto i suoi danni. Però, a parte questo, tanto non finirò mai di ringraziarlo per quella sua disponibilità, perché veramente è stato molto, molto piacevole. Oltretutto, in quella puntata era con Francesco Russo e si sono lasciati andare, è stato molto piacevole. Ma bisognerà iniziare a parlare di qualcosa, no? Di cosa vuoi parlare, Gianluca? Guru?
Parliamo dei CAF?
No, benissimo. No. Allora, adesso parliamo...
È l'unica cosa che...
No, adesso non parliamo.
Se poi parli con un giornalista sportivo, CAF è la Lega, la Federazione, cosa sono? CAF africana, mi sembra, no?
Ah, come no?
UEFA, CAF,
sì?
CONCACAF.
Sì, sì,
no?
Sì, è vero. Per cui, è vero.
Adesso CAF... che c'è la Coppa d'Africa, è perfetto.
Bravo,
no?
Per cui io ero già pensavo quello, invece tutto altro, mi sa.
No, invece è l'acronimo di Centro Autorizzato Fiscale.
Assistenza Fiscale.
Assistenza Fiscale.
Non
siete autorizzati.
Una volta eravamo autorizzati, adesso... Non ci hanno più autorizzato.
Ti hanno tolto l'autorizzazione, quindi non andate in casa.
Dovevo portare la dichiarazione.
Non
dei
sono abusivi.
No,
non c'è bisogno. Okay. No, per favore, ancora presto.
No, invece, come state? Allora, tu, Gianluca, è la prima volta che vieni a trovarci.
Sì.
È la prima volta che vai in radio? O
no,
sei
prima volta in radio, effettivamente.
Io avrei detto che invece
volta.
Tu avessi una trasmissione giorno.
Non avrei tempo forse anche.
Non ha detto non sono capace, ha detto non avrei tempo.
Non avrei tempo.
Modesto, no, proprio. Vabbè. Tutti e due, appunto manca il terzo, ma tutti e tre appena arriverà, avete una cosa in comune.
Mm-hmm.
A parte il fatto che siete uomini.
L'altezza non sicuro.
L'altezza no.
Anche parte... adesso sì, però in realtà.
abbiamo giocato con le sedie, sì. A parte il fatto...
Sono basso. Cioè,
diversamente
basso.
Alto sei. Okay, cioè, dobbiamo stare attento al politicamente corretto.
Giusto.
Attenzione, qua cioè, non si scappa più.
Esatto.
Quindi avete in comune una passione... che vi coinvolge. Gianluca Maresca ha avuto nella sua passione un difetto a un certo punto. Adesso prima dico su cosa, ma poi lo dirò. Sì, esatto, bravo.
Ah, capito.
Okay, Guido è avanti. Guido è anche un po' abituato
sono ingenuo io.
No, è abituato all'ambiente di Capo in B. Però ecco, avete in comune la passione per il calcio.
Sì.
Iniziata da giocatori, poi avete capito, non era perfetto per voi.
Non era fatto per scelta, però
ho cominciato a fare qualcosa. No, a parte scherzi, insomma, avete giocato, avete praticato, avete fatto poi attività sia da dirigente, tu Guido, che tu invece da...
Sì, io adesso.
Questa okay. cosa che devi essere arbitro, okay. uno di quelli che ha voglia di sacrificarsi.
Arbitro amatoriale, ok.
Che su quelli peggio, perché è un niente scendere dalle gradinate e menare
un arbitro amatoriale,
è un attimo. Attenzione, che vedo oltre al vetro della regia che è arrivato Bernardo Gulotta. Adesso lo accoglieremo.
Ci illumina.
Sì, no, abbiate pazienza. Allora, faccio la telecronaca. Attenzione, Bernardo Gulotta apre la porta, la chiude, appoggia la sciarpa, cosa? Sì, perché non sì. ci vedo qua. Appoggia la giacca, non appoggia lo zaino perché ha paura che gli rubiamo il contenuto. Adesso viene, ah, ok, perfetto, da lì okay. passa, si siede e si presenta.
Buonasera a tutti. Scusate il ritardo, obblighi di lavoro mi hanno costretto a tirare un po' più a lungo.
L'avevo anticipato.
Buonasera, carissimo Manesca. Buonasera, ciao. Dottor Roberto.
Un piacere ritrovarti, che bello. Quanto voglio
si stanno
bene,
abbracciando, voi non vedete radio, ma si stanno abbracciando.
Tu sai che ha fatto lo stage anche da noi a
sì, Radioattività sì. Ah, universitario.
Che bello.
2011, estate, sì, sarà stato maggio-giugno.
Sì,
ho fatto
sì.
un periodo radioattività, era lo stage curriculare per l'università.
Preparavi le lauree, la tesi.
Sì, esatto, preparavo la triennale in comunicazione. Sì. E sono andato lì, c'era Paolone Agostinelli, la Fiorella, c'era ovviamente Guidone.
Giovane.
E, boh, io non è che ero lì molto utile, guardavo e quando mi chiedevano di fare piccoli tagli, mi ricordo Paolo Agostinelli chiedeva alcuni tagli nelle trasmissioni radio, eccetera, e seguivo Guidone che faceva
che iniziava
le sue rubriche sportive. Bella esperienza.
Beh, quindi siete tutti e due cronisti oggi, a te. Allora, quota parte tocca, quindi anche a te sì. devi fare.
Allora, lui è il vero sì. radiocronista, sì. è telecronista, perché alla fine il mezzo quello è, quindi una volta che parli davanti alla telecamera o davanti a un microfono, non è che la differenza non è molta, a mio avviso.
Controllo se opero fino una birra dopo. Perché
no, vai tranquillo, facciamo tutto dopo. Facciamo tutto dopo. Io mi sento più giornalista. Paga, che tratta, esatto, sì, cioè, poi facciamo comunque un bonifico.
Va bene.
Io sono più giornalista che tratta un servizio, ma lui è il vero radiocronista, telecronista.
In realtà vince lui perché lui è più completo, lui sa fare un TG dalla cronaca alla cultura, eccetera, quindi vince lui tutta la vita.
Andiamo via,
tu devi capire che...
Ma anche qui, caro Maresca, è bravissimo. Gianluca è bravissimo.
Ma questo l'hai detto tu, io non l'avevo neanche pensato. Grazie, per cui va bene.
Ma coinvolgiamo,
ti prendi il merito.
Dai, niente, visto.
Sì, sì. Bon, quindi avete come capito, no? Che c'è oggi il parafulmine del mio malumore odierno sarà Gianluca Maresca. No, stavo dicendo che tu eri già qua con noi una volta e hai fatto un'esibizione indimenticabile con l'armonica a bocca.
A fiato, sì.
Che hai portato?
No.
Un flauto?
No.
Una pianola?
No.
Una chitarra?
Il campanello qua fuori.
Ok, proviamo a vedere. Vabbè, niente musica oggi, peccato, siamo una radio. Vabbè, niente musica. Però, insomma, è stata un'esibizione, è stato molto piacevole. Ti ho pubblicamente ringraziato per la tua disponibilità. Ho ringraziato anche pochi minuti fa Francesco Russo per aver ascoltato la tua esibizione, ma anche quella di Luca Marsi che era registrata. Quindi credo che abbia avuto
sopportato più che
abbia avuto un po' bisogno di un po' di recupero dopo quella esperienza. Però allora, no, stavamo parlando che tutti e tre avete una passione in comune, che è quella del calcio.
Sì.
Quindi voi adesso siete impegnati anche come lavoro, non a praticarlo ma a raccontarlo. Mentre lo fate ancora, Guido, tu giochi ancora?
No, per fortuna no, guarda qua, guarda questo dito, in radio non si vede, ma questo dito è rimasto storto così, il naso ancora per una roba alla pallacanestro, in realtà ho detto basta, calcio giocato, basta, pallacanestro giocata.
Solo... E poi dicono che lo sport fa bene.
Guido era un gran portiere, cioè io Guido lo conosco da tanti anni, quando alle medie, forse non so se lo ricorda, d'estate andavamo a Villara di mattina,
e
quando non c'era scuola,
io c'ero,
ero nel mucchio dei tuoi avversari, tu non te lo ricorderai,
ma
però tu venivi la domenica, anche in settimana, di mattina a Villara con un gruppo di amici
Anziché andare a scuola, peraltro.
No, 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 d'estate, d'estate, piene estate, giugno e luglio. E mi ricordo di te che andavi in porta ed era un avversario molto difficile da battere.
Era ancora tutta in ghiaia.
Sì, esatto, la Dillara in ghiaia.
O il primo sintetico, forse, che era ancora...
O forse il primo sintetico che aveva...
Era quel tappeto che poi dopo se cadevi tipo eri distrutto.
Abbiamo le abrasioni tutti quanti.
E Guidone Roberti era un ottimo portiere. Io ripeto, noi andavamo là, io con i miei amici delle medie, con i miei compagni, trovavamo altri lì sul posto, fra cui il gruppetto di Guido.
Dopo mi sparerà qualche nome, perché è incredibile sta cosa.
Forse Marco Sossi c'era.
Mamma mia, sì, gruppo, sì, sì, sono tutti 85, sì, no? Sì, siamo tutti... Là, sì. C'era lui che arbitrava, Maresca?
No, non arbitrava ancora.
Non si era ancora malato, non era ancora deciso di fare quella cosa lì. Esatto. Che poi servite, per carità. Però, cioè,
ma senza di noi come fanno poi? Non finirebbe una
sai
partita?
Sai cosa si dice? Che quelli, si dice che quelli
non fischia alla fine.
Sostenetemi su questa cosa che è cattiva. Dicono che chi non è capace di giocare a calcio, non capisce niente, va a fare l'arbitro.
Ma no, non è vero. Non è il mio caso almeno.
Beh, mi sarebbe sembrato strano che tu affermassi la cosa. Sì, effettivamente non ci capivo niente perché ho detto, boh, posso fare solo quell'arbitro. No, beh, insomma, quindi le mai beccate?
No.
Beh, ma
no, veramente.
Insulto?
Chiediti se le ha date invece.
Ma le date no.
No, devo dire la verità. Su questo, infatti, tutti sempre me lo chiedono, perché la prima cosa che si chiede a un arbitro se ha ricevuto insulti, quanti ne hai presi
chissà
tutto. E invece, devo dire la verità, mi è andata bene. Intanto ormai la carriera è finita, quindi posso essere orgoglioso che nessuno, non ho mai ricevuto...
Organizziamo un partitino, ragazzi, così casomai lo meno io.
Sapevo
proprio.
Io.
Facciamo scattare la prima, sì, il primo embolo all'arbitro.
Esatto.
Lui era molto bravo, perché anche noi poi le squadre si passano i nominativi, queste cose. A parte che noi abbiamo anche giocato assieme proprio nella squadra, no? Ma quando arrivavi in spogliatoio, no? Vedevi là fuori il spogliatoio arbitro e Bose Maresca, dai, oggi è posto. Oggi
era una frase mitica, è vero, perché quando entravi poi aspettavi per l'approccio alla partita.
Vedevi chi era l'arbitro. No? Quando vedevi
Maresca. Anche in categoria succedeva.
Me ne ricordo alcuni che quando eravamo in spogliatoio anche il nostro allenatore diceva, ragazzi, oggi non passa niente.
E lo posso dire anch'io da giocatore e presidente. Perché avevo anch'io una squadra amatoriale e effettivamente confermo, vedevamo prima di arrivare non vedevamo neanche com'era il campo, il tempo e tutto, vedevamo chi era l'arbitro.
Oggi sei lunghi, oggi va bene,
esatto,
oggi
sì, state tranquilli ragazzi che con questo non parlate.
Infatti. No, è vero. L'approccio mentale nei confronti dell'arbitro, se è severo, se è pignolo, se c'è a dialogo o no, quello è molto importante durante la partita, sì, me lo ricordo. Ah, che ricordi, vabbè, peccato, è passato.
Anche te, Matteo, ma ti ho mai arbitrato a te?
No, io una...
forse
no, la
squadra
da ridere.
Sì, però non c'eri forse.
Una volta quando poi avevo smesso a 11, quindi stavo giocando a quella cosa che secondo me, mi perdoneranno gli appassionati, anche Berna,
il calcio a 7
non è calcio, vabbè, però si pratica.
Quando... Non so. Il calcio è quello 11, non c'è niente.
11 a 5, io ho giocato anche a calcetto, ragazzi, a 5. No,
Trieste
a 7.
Però è molto distrettuale, perché io ho vissuto un anno a Treviso, e là c'era il calciotto.
Esatto, 8.
Calcio 8. Infatti lo chiamavano calciotto, io dicevo, sarà un modo buffo per chiamare il calcetto, perché non che piasi 8, che piasi 8. Invece no, si giocava veramente 8 contro 8. E quando siamo entrati in campo io ero detto, ma siamo uno in più? Oppure non ero abituato.
Sì, comunque io resto, il mio giudizio è quello, non è positivo, secondo me è uno sport che va bene per muoversi, ma rispetto al calcio è un'altra cosa. Però è comunque divertente, un po' come padel e tennis.
Diciamo di sì.
Adesso ho appena parlato male del padel, perché insomma per me tennis è calcio a 11, padel sarebbe calcio a 7.
Nessuno ti ha contestato però.
No, è vero.
Prendi atto di questo.
È vero, prendo
e vai avanti.
A casa. No, ma voglio raccontare, l'unica volta che ho incrociato, ed è stato veramente un incrocio, sto signore qua, no, Gianluca Maresca, che era arbitro, io stavo entrando in campo concentrato, sta fascia capitano, sempre schifato perché a me a 7 proprio non piaceva. Io mi innervosivo già entrare in campo perché a 7 non mi piaceva, però avevo voglia di giocare. Lo vedo lui, lo saluto e dico, ma meno male che non è lui l'arbitro. Perché probabilmente il fatto era, lo conosco, per cui non mi tengo a freno. Quindi,
a 11 ero molto, di solito è l'incontrario.
No, allora, a 11 ero molto, molto tranquillo, nel senso che il dialogo con l'arbitro era sempre rispettoso, davo del lei, anche se c'era qualcosa di scandaloso nell'arbitraggio, rispettavo il ruolo. Ma, insomma, sai, quando in campo ci sono 22 persone, più le panchine belle fornite, gli allenatori che magari non hanno lo stesso tuo equilibrio, che anzi danno escandescenza, quindi condizionano la squadra e li nervosiscono, il capitano deve essere quello che gestisce, che assolutamente. Per cui a 11 poi devo dire che gli arbitri avevano una... Io, sia nel Veneto che poi qua in regione, c'erano arbitri brevetti, per carità. Poi è arrivata l'esperienza del calcio a 7 e tu vedevi l'autista del bus della mattina che ti viene a arbitrare il pomeriggio, la sera.
C'era.
E la scleri e dici no, non è possibile, non è possibile, perché non ne beccava una, cioè, era quello il problema tecnicamente. Però no, adesso sono tutti bravissimi, la mia epoca scandalosa è finita, per cui oggi sono tutti bravi, continuate così, anche se i giovani dovrebbero andare a giocare e allenarsi invece di giocare a 7, però vabbè.
Questo è vero.
Hanno portato via un serbatoio nelle giovanili importanti per le squadre di categoria.
È vero.
Tanto è vero che la terza categoria è stata abolita.
Dal Covid, dagli anni della prima ondata, credo manca la terza categoria. Sì.
Cioè, io quando sono arrivato qua dal Veneto, sono arrivato a Trieste, ho ricominciato praticamente dalla terza categoria. Adesso non mi ricordo se era o Piccina o chi. Io ho avuto la fortuna di giocare contro, in terza categoria, ex calciatori professionisti, arbitri Baldas, che ci aveva arbitrato, che aveva già smesso. È stata un'esperienza che ha formato veramente tanto come persona. Lascia stare, il giocatore non è mai stato un calciatore professionista, per cui ho bazzicato tra i dilettanti. Però avere a che fare con quelle persone ti insegna. Rosolo Vailati, un insegnante di calcio veramente... è un peccato che i giovani non si approccino con queste persone e che quella categoria, che poteva essere il modo per fare anche allenare i più giovani o far divertire i più vecchi che insegnavano i più giovani, ecco, un ricambio generazionale su un campo di calcio oggi non c'è più,
non
purtroppo.
Non c'è. Ma non riguarda solo il calcio, ma anche pallacanestro, hanno perso un po' tutti gli sport, hanno perso categorie, anche la pallacanestro aveva la prima divisione, la promozione, ormai la promozione a malapena esiste nella pallacanestro, quindi è un po' un problema comune ad altre discipline.
Perché si abbassa la qualità.
Sì, è vero.
La qualità. Meno praticanti, meno concorrenza, meno agonismo sano e meno margini di miglioramento.
C'è una spaccatura a una certa età. Sì. Io vedo anche i più piccoli cominciano con entusiasmo. Io vedo i miei nipoti, per fare un esempio, giocavano a calcio, allenamento. Poi arrivi all'adolescenza che o superi la pigrizia dell'allenamento anche con la pioggia e tutto, o la superi e continui e puoi andare avanti, puoi giocare in categoria a prescindere dallo sport, calcio, pallacanestro, pallavolo, a tennis, va avanti oppure ti fermi.
Guarda,
io l'ho vista questa cosa adesso recentemente.
Sì, è vero, però vi faccio questa domanda, io ero già pronto a dire la mia e dare anche la risposta, ma insomma farò il conduttore per qualcosa, insomma, quindi dovrò darvi spazio, no? Ma almeno un po'. Gli allenatori di oggi, soprattutto delle giovanili, secondo voi sono più propensi ad insegnare calcio o a portare a casa il risultato e la soddisfazione per se stessi?
Domanda difficilissima.
Sì, domanda difficilissima.
Che bravo conduttore. Ragazzi.
Bravo conduttore, sì, bravo conduttore.
Ottima
perché domanda. Questa apre una tribuna politica clamorosa, secondo me. Cambia la società, cambia anche il genitore e quindi cambia il modo con cui l'allenatore deve approcciarsi a più realtà. La società stessa, quindi rapportarsi a chi ti dà in affido questi ragazzi, i ragazzi e i genitori. Almeno tre fronti, tre capitoli su cui lavorare. Quindi ormai gestire un gruppo di ragazzi è diventato difficilissimo e temo che sempre più si sta perdendo l'insegnamento valoriale a questi ragazzi. Cioè trovare oggi un bravo allenatore fai bingo, ma non è una colpa degli allenatori, purtroppo è la società che ti porta all'esasperazione in tutto, no? Con genitori che fanno gli allenatori che fanno i genitori, quindi non voglio essere pessimista per il futuro, però è un momento talmente delicato, con talmente tanti stimoli, che anche fare l'allenatore è difficilissimo. E purtroppo, mi ricorderò sempre la frase del buon Pava, del buon Pavanel, il calcio a tutti i livelli è risultatista. cioè conta purtroppo il risultato.
Esatto. Questo è una è un
ottima
peccato.
Analisi.
Sì, veramente. È vero, è un peccato. Bravo, però ecco, quello che hai detto è importante perché lo sport è importante per quello che si come se lo vive, cioè quello che vivi. Io per esempio ho ricordi sì belli delle partite, ma soprattutto di quello che era il contorno. L'allenamento per me era una gioia, un divertimento, cioè, scherzavi, ridevi, il sacrificio, la pacca sulla spalla dell'allenatore, il premio della partita o la bocciatura quando ti trovavi in panchina, quindi uno stimolo continuo.
Vero.
E questo stimolo ha portato a formare il carattere che poi è quello che diventi da adulto. Quindi credo quello che ha detto è che seri stiamo diventando, vabbè. No, quello, credo che sia fondamentale ragionare ancora in quella direzione e Maresca mi ride in faccia.
Perché li ha ammoniti tutti, i genitori, arbitri, sì. Altri arbitri,
ecco,
giocatori.
Vedete, avrei potuto fare, non sono così bravo come ho detto, avrei potuto portare un cartellino giallo e un cartellino rosso.
Esatto.
A Maresca e ci ammoniva, o ci
era bellissimo,
espelleva, stato... espulgeva, stavo dicendo.
I bottoni lì.
I bottoni.
Hai i bottoni però. No, non puoi toccarlo.
No. C'è la miccia, subito.
Ah sì, allora.
No, beh, adesso aspetta, no, fra un poco,
sì,
adesso
sì,
noi iniziamo
a giocare.
Però ecco, è importantissimo curare lo sport. Adesso abbiamo parlato di calcio perché tutti e quattro abbiamo fatto quello sport, però lo sport di squadra è tutto, è uno sport importante perché aiuta a stare insieme, a capire gli equilibri, io devo dire aiuta anche a conoscere meglio i propri genitori. Io non ho mai visto mio padre che era dirigente andare a parlare con l'allenatore per favorire la mia partita, cioè di essere titolare. Ha detto: se è bravo lo fai giocare, se non è bravo o non si allena bene lo fai stare in panchina. Però ha detto una frase, me la ricordo ancora adesso, ero veramente giovane, ha detto: se però vedo che metti in campo un ragazzo solo perché è l'amico di un tuo amico, la faccio casino. E quello è un po' quel discorso, no, che della
autotutelativo,
sì, sì, sì. Quindi il risultato, magari là c'era un secondo fine, no, il favore, poi essendo dilettanti magari qualcuno faceva favore anche per il lavoro, tutte queste cose qua, e poi la voglia di far arrivare il figlio ad un certo livello. Ma non è che tutti diventano professionisti,
poi nel calcio
adesso gli italiani sempre di meno, perché il calcio lo hanno. Allora andiamo con l'altra domanda: cosa ne pensate di questo, induco la risposta, noiosissimo calcio professionistico? Io devo dire, mi guardavo 3-4 partite al giorno, me le guardavo tutte, veramente un maniaco, no? Tattica, ti leggevo una chiave tattica di una partita, magari anche anticipando le mosse dell'allenatore, perché lo vivi con passione. Poi credo negli ultimi 5-6 anni, forse anche un po' di più, io lo trovo veramente noioso. Anche lo vedo nelle facce dei giocatori, se tu ti guardi una foto in bianco e nero di un calciatore, anzi, beh, come non ricordare il rombo di Tuono, oggi è sparito qualche giorno fa, quelle foto in bianco e nero o comunque le prime a colori che raccontavano di calciatori che soffrivano l'allenamento e facevano sport senza diventare mega miliardari o milionari. Oggi vedi questi, facciamo l'esempio di un Zapata a Bergamo che è andato vestito, attenzione, scatta, Guido deve rispondere e mettere in via voce.
Stefano,
ciao Guido,
ciao. Siamo in diretta, cioè sei anche tu in diretta, sei in diretta su Radio Nuova Trieste, perché sono ospite dagli amici e quindi sei anche tu.
Ok, ci sentiamo dopo, dai.
Non vuoi partecipare? Siamo in diretta qui con Andrea Blau.
Sì. Ecco,
tu sei stato ospite a Radio Nuova Trieste, no? Mi sembra.
È Nuova Trieste, sì, quella della chiesa.
Esatto, sì, qua siamo.
Qua siamo, sì. Ecco, sì.
Esatto. Vabbè, ti faccio salutare il conduttore in diretta, Andrea Blau, allora.
Carissimo Stefano, carissimo Stefano, cosa ne pensa del calcio professionistico?
No, lui il calcio non gli piace.
A me piace molto, soprattutto quando ci sono dei signori che giocano a calcio, come era Riva,
ecco,
come Rivera, come anche lo stesso Sivori, perché non vuol dire essere artisti, essere dei cattivi personaggi, e soprattutto sapersi comportare. Quindi giocare bene è sicuro,
lo stile,
però anche comportarsi bene.
Grande.
Beh, grazie, grande contributo.
È la stessa cosa che capita anche nel tennis, direi. Anche Sinner è uno che è conosciuto per essere una persona corretta in campo, che piace per questo, perché non ha bisogno di di stranezze per dimostrare che è bravo.
E ha fatto un'impresa. Ha fatto un'impresa.
Questa notte ha battuto, ecco, il numero uno.
Ha vinto stamattina contro il numero uno. Sì.
Io l'ho visto ieri sera con Medvedev, con il russo.
Sì.
Ha vinto anche, sì.
Abbiamo un talento.
Sì, veramente, ecco. Mi piace, queste persone mi piacciono molto.
Ma molto, Stefano,
sì, davvero, ecco.
Posso
non solo
fare...
perché vincono, appunto. Aspetta. Perché sono veramente dei personaggi.
Stefano, fermo un attimo. Faccio una domanda. Guido, sì. Roberti, che persona è?
Guarda, anche lui è veramente un gran personaggio. Bravo, estroso e signore.
Bene.
Estroso senza Z.
Senza Z.
Ecco.
Stefano, grazie mille. Grazie per il contributo.
Saluto, ciao, ci sentiamo dopo, vita. Stefano, ti richiamo dopo.
Sì, certo.
Ciao.
Bene, allora abbiamo fatto anche questo. Beh, gli ascoltatori, i più fedeli, sanno che qua la regola è quella di si può tenere il telefonino, non si può mettere in modalità aereo. Se però si ricevono delle chiamate, bisogna rispondere in viva voce e far sentire.
Appena quella dell'occhio ha mandato la rubrica non chiamarmi per un'ora.
No. Ho risposto a un messaggio dei colleghi.
Anche Avarino è venuto qua, ha dovuto rispondere al telefono ed era... la compagna Giulia non l'ha presa bene. Giulia, diciamo che ha messo giù subito praticamente. Va bene, allora stavamo parlando appunto di questo stile, no? Di questa scuola che era il calcio. Io veramente faccio fatica a vederlo oggi come una scuola, anche se magari qualche esempio c'è. Il calcio dilettantistico era una cosa molto importante perché dava la possibilità di imparare a tutti, o comunque la dovrebbe dare, non è che è sparito oggi, però purtroppo il calcio professionistico è meno da stimolo rispetto a quello che era prima. Ma, e ne parlavamo fuori onda con Guido, il calcio dilettantistico, quantomeno come passione, si sta un po' sostituendo al calcio professionistico, perché il movimento sta crescendo. Si avvicinano anche i media, vogliono parlarne di più, viene dedicato dello spazio e seguito c'è. Cosa ne pensate? C'è forse la speranza che ci sia una ripresa di valore sul movimento dilettantistico? Parliamo in questo momento di calcio.
Può essere un traino, proprio la visibilità maggiore che gli viene data, perché è il calcio del tuo dirimpettaio, no? Il calcio dilettantistico, è il calcio di quello con cui andavi a scuola, è il calcio del tuo collega, quindi è più vicino a te, forse. E se comincia a diventare organizzato meglio, strutturato economicamente meglio e quindi anche, come dire, con un appoggio da parte dell'esterno, può aumentare la sua qualità. E se aumenta la qualità, attira chi vede nel calcio dilettantistico qualità e dice: non c'è bisogno di arrivare in Serie A per giocare un bel calcio, posso anche farmi le categorie dilettantistiche. E qui invertiamo quella tendenza dell'abbandono del calcio a livello di società a favore di un calcio che io non condanno, perché trova la sua fetta di gente che per necessità lo vuole praticare, certo. Ma quello dell'amatoriale. Io ormai a quasi 39 anni non posso andare in categoria a giocare, non sto dietro a nessuno. E quindi il calcio amatoriale per uno come me è una valvola di sfogo,
certo.
Però per un ventenne no. Un ventenne che va a giocare ai tornei, con tutto che i tornei fanno il loro e non gli vado assolutamente a sindacare nulla, ma il ventenne che va a fare i tornei è sprecato.
Poi sì, assolutamente è sprecato, e soprattutto rompe un po' le scatole ai vecchietti, come per esempio sottoscritto, se dovesse tornare a giocare. Sì, però sai, se io vado a giocare a 7 è perché a 11 non ci posso più andare.
Infatti.
Tu dovresti essere là. Vai, fatti un po'. Anche perché quando abbiamo iniziato noi, i campi erano quelli che si raccontava prima. In terra, io quando giocavo in Veneto magari era meglio, c'era l'erba, era curatissimo, ok. Qua, quando sono arrivato, ho preso paura, perché ho visto il campo di Opicina, campo di Sandorligo, ho detto: ma siete pazzi.
Sassolini.
Cioè sassolini, pezzi di carso, cioè si giocava veramente una palla che scendeva... sì, rimbalzava su una pietra, ti rimbalzava in faccia, cioè, con un rimbalzo incontrollato tipo palla pazza. No, veramente giocare era un sacrificio enorme, però ti dava soddisfazione, perché poi quando cominciavi a capire come gestire anche quelle varianti, cioè, era un modo per ragionare, per sforzarsi anche con la testa, perché poi è tutta una questione di coordinazione, di tempi, è uno sforzo che forma.
Comunque hai detto una cosa giusta sul fatto della differenza di età, perché effettivamente lo dico sia come anche come arbitro, era più difficile arbitrare tipo una squadra composta da over 45-50, quando arrivava invece la squadra composta dai ventenni già iniziava male, già col piede sbagliato,
certo,
perché dava fastidio. Infatti avendo iniziato, ad esempio, quando ancora non esistevano le differenziazioni, ad esempio, tra over 40, perché una volta a un certo punto hanno creato anche dei tornei soltanto per over 40, no? Magari facevano soltanto partecipare a ogni squadra solo una persona che era sotto età, no? E l'hanno fatto per necessità, perché appunto ormai c'era anche una forbice tale che c'erano o tutte le squadre di ventenni o tutte quelle di 50 o oltre, e giustamente era complicato sia come arbitro ma anche come giocatore, perché anch'io mi ritrovavo molte volte e non era facile gestirle come
quando questo. Il giocatore è un po' più diversamente giovane incontra una squadra di ragazzi più giovani, cosa fa?
Ah no, si lamenta subito.
Mena, no, non si lamenta, mena. L'alternativa
sì,
è quella, dove vai?
D'altronde le gambe sono quelle, la corsa,
certo,
è quella.
Però l'esperienza c'è.
I trucchi del mestiere, giochiamo d'esperienza.
Questa cosa che invece probabilmente chi oggi ha 20 anni si ferma al calcio a 7, ai 50 non avrà come cattiveria, perché sono cose che te le fai quando giochi in categoria, poi quando giochi a contro avversari non della tua città.
È vero.
Cioè, l'esperienza cambia veramente il calcio anche da come viene visto. Per esempio, nel Veneto c'erano i paesi, no? C'era l'allenatore che magari era stato professionista o comunque era stato in Serie C, quindi aveva il suo bagaglio da insegnare ai giovani, perché poi quello della prima squadra dava i suggerimenti all'allenatore delle squadre giovanili. Quindi c'era una politica.
Quello di,
no?
D'Olio, quello di Noale.
Sì,
quello,
sì. Era veramente un movimento molto, molto. Positivo, ecco, mettiamola
anche
così.
Qui abbiamo anche questa cosa tutta nostra della provincia piccola, la città, sì, quindicesima più grande d'Italia, ma al tempo stesso la provincia più piccola d'Italia.
Esatto.
E quindi siamo,
esatto,
tutti concentrati qua. Non,
sì,
c'è questa,
troppe
questa,
squadre
questo...
anche di calcio, secondo me, esatto, dilettantistico, anche in categoria.
Cioè,
se
noi
ci fossero meno squadre ci sarebbe un po' più selezione.
Infatti, ma sai, a Bergamo, Brescia, vado a Iseo, vado a Desio, no? Sono 40 minuti. Qua diciamo andiamo a Muggia da un viaggio,
sì,
no?
Sì,
consideriamo.
Sì,
in realtà non ci rendiamo conto che siamo estremamente provinciali da questo punto di vista.
Troppo. Sentite, io sono un po' preoccupato, intanto perché il tempo sta volando e poi perché vedo Gianluca Maresca, detto Guru, un po' così, non so.
Questa cosa del Guru a me fa ridere. Io mi immagino sempre tipo stile indiano.
Il Guru è quello che prevede, quello che sa, quello che conosce tutto, quello che sa anche cosa non c'è oggi, ma quello che succederà domani. E questo lo fa in campo fiscale, ma vi rendete conto?
Esatto. Solo fiscale, che lotteria è tutto, no?
Ero già pronto a chiederti una perna di numeri.
Quindi mettiamo le cose in chiaro, sennò domani altro che chiamate.
Quanto aumenta Ilia.
Se volete sapere se l'anno prossimo l'Agenzia delle Entrate vi rovina o no, dovete andare da lui.
Prendiamo nota.
Sì. Brutta questa.
Dai, allora adesso ti ho lanciato l'assist, no? In termini, sì, calcistici. Raccontaci un po', intanto sta differenza, scusatemi un, sì, attimo, no? do un attimo lo spazio al Guru, ce l'abbiamo, non possiamo non sfruttarlo. E CAF, patronato, INAS, cioè una miriade di acronimi che la gente non capisce, usano il termine più si ricordano meglio, ma magari sbagliando, anzi spesso sbagliando. Ci spieghi un attimino cos'è il CAF?
Sì, vabbè, CAF sarebbe semplice dire Centro Assistenza Fiscale, ma... Appunto, per non usare questi acronimi, alla fine cosa siamo? Siamo praticamente il CAF è un insieme di uffici che praticamente dà servizi alle persone. Dà servizi alle persone per affrontare quelle che sono le pratiche immediate o stagionali che appunto ogni cittadino prima o poi dovrà fare. Parlo soprattutto degli ISEE attualmente, che questa è la stagione,
certo,
dei rinnovi delle attestazioni ISEE. Quando arriverà la stagione del 730 aiuteremo le persone a fare il 730, ma non solo questo, siamo composti da un insieme di servizi quindi anche colfe badanti, successioni, registrazioni di contratti di locazione, che qua a Trieste, essendo una città universitaria, siamo pieni di affittanze, certo, per gli universitari. E abbiamo il servizio SAPI sulla gestione dei forfettari, del regime forfettario, che abbiamo aperto da circa un annetto, ma che sta prendendo piede. E abbiamo anche lo sportello Nuovi Cittadini, dove diamo appunto per i permessi di soggiorno. Quindi il CAF non si può soltanto, secondo me, relegare...
CAF, CISL,
FVG, perché assolutamente.
Il CAF, sì, non sono tutti uguali.
Non siamo tutti uguali, esatto.
Quindi va detto che ogni...
Per orgoglio potrei anche dire che siamo... Che abbiamo anche, siamo anche il più grande della città come CAF CISL.
Ah, complimenti. Sì, sì. Ma tu hai parlato di ISEE, ecco, torniamo di nuovo con gli, sì, acronimi. Cos'è sto ISEE?
L'ISEE praticamente è un'attestazione che usa determinati i vari patrimoni, diciamo, delle persone, che sono quelli reddituali, immobiliari e immobiliari, che significa praticamente quante case di proprietà abbiamo e i soldi che abbiamo in banca, più appunto, come ho detto, i reddituali, con varie detrazioni, vari conti ovviamente decisi dall'INPS, dopo esce, diciamo, questa attestazione ISEE, che ovviamente tiene anche tanto conto di quanti sono i componenti del nucleo familiare.
Le persone che seguite, secondo te, secondo la tua esperienza, quanto ne sanno e quanto ne pensano di saperne, ovvero sono convinte magari di essere padrone della loro situazione fiscale, della loro gestione economica familiare, e poi alla fine invece non conoscono veramente tutto, o effettivamente sono informati su tutto?
No, infatti posso dire che ormai da alcuni anni la nostra... una delle nostre funzioni non è soltanto la mera compilazione dell'attestazione ISEE o del modello 730 o di tutte le altre pratiche che facciamo, le buste paghe delle colfe badanti o le pratiche di successione, ma paradossalmente siamo diventati proprio il punto, per le persone, per fare le domande, per dargli la consulenza, perché quello che manca appunto è far capire alle persone che cosa vanno incontro, che cosa devono fare, che cosa sono obbligati a fare. Molte volte ci arrivano persone...
Perché le cose sono sempre più complicate e cambiano continuamente.
Sì, esatto. Anche se c'è questo tentativo di venire incontro al cittadino, come si dice, con i precompilate, purtroppo è bello, io dico sempre, è bello dirlo, è bello pubblicizzarlo, una cosa invece dopo andarle a fare. Perché? Perché purtroppo in questi anni di precompilate, sia di ISEE che di 730, sono anche aumentate il numero di persone... che giustamente, ma credo che sia giusto, tentano di farlo credendo che fosse giusto. Il problema è che poi dopo tre anni mi ritornano praticamente indietro dicendo che guaio che ho fatto, era meglio che venivo da voi. Anche perché, se aggiungo soltanto questa cosa, giustamente noi siamo un servizio a pagamento, però dietro a questo pagamento c'è professionalità, formazione. E noi come CAF CISL ogni anno formiamo e continuiamo a formare, quindi investiamo sugli operatori e sulle persone che lavorano in tutti gli uffici, non soltanto a fare 730 ISEE, ma in tutti gli uffici, e questa è competenza.
Mi hai fatto venire in mente una cosa. Hai detto, no, che voi siete professionalità, formazione. Da quanto tempo esiste il CAF CISL FVG o comunque il CAF CISL?
Il CAF CISL nel 2023 ha compiuto 30 anni, nel 24 e 31 anni.
Quindi se quest'anno mi sbagli la dichiarazione dei redditi, l'anno prossimo o dopo aver scoperto l'errore so dove trovarti.
Assolutamente, noi ci siamo sempre.
Ok, e non è per tutti così.
Okay. Esatto. E anche le facce ormai.
Esatto, quindi sanno dove trovarvi, esatto. E questa è una forma di garanzia. Insomma.
Infatti Piazza Dalmazia... Siamo conosciuti come Piazza Dalmazia, ad esempio, a Trieste, no?
Dove c'è il CAF CISL,
c'è il patronato e tutti i servizi.
Non è importante, perché insomma c'è un'identità dietro, no? Quello, sì, che è il vostro servizio, perché non è una cosa improvvisata, c'è una formazione, è cambiato tantissimo negli ultimi, sì, anni, c'è necessità di aggiornamenti, le persone quando vengono poi da voi e sono conosciute si trovano di fronte a una soluzione probabile tempestiva.
Sì, sì. Miracoli ovviamente, come sempre dico io, non ne facciamo, ma sicuramente...
Sono napoletano, San Gennaro.
Sì, vabbè, ma adesso il sangue non è che si scioglie sempre. No, comunque.
Il sangue non si... Scrivetelo ovunque.
Aforisma.
Aforisma di Gianluca Maresca. Gianluca il guru Maresca. Dice, il sangue non si scioglie sempre.
No, e vabbè, anche ma per non prendere in giro le persone.
Sei in concorrenza con Marsi oggi.
Che non è che ti nobilita così tanto. No. Se andiamo a considerare che il buonissimo Luca ha tirato fuori forse una percentuale bassa di se stesso. No?
Salutiamo maestro Luca Marsi.
Quello è il potenziale da dimostrare.
E vabbè, la prossima andiamo volta tutti ce lo mettete vicino e vediamo.
Tanto andiamo a fare l'esame delle piastrine per vedere se si scioglie il sangue nostro o no.
Sta venendo paura.
Senti, ma prima di passare a quella che è la vostra sofferenza, ovvero i giochi, quella che sarà la vostra sofferenza, farò di tutto perché sia questo. Oggi è una giornata speciale,
sì.
Perché non è che voi regalate soldi, però avete come dire, preso in mano delle situazioni che poi hanno portato oggi a quella che è la gestione del... Un altro acronimo, ma spiegalo.
Dell'ADI, che sarebbe l'assegno di inclusione, cioè praticamente la misura che ha preso il posto dell'ormai abrogato reddito di cittadinanza. E quindi proprio oggi, il 26 di gennaio, c'è stato il primo pagamento per quelle persone beneficiarie che hanno fatto domanda comunque entro il 7 di gennaio.
Quindi oggi file per prendere i soldi.
È in posta, sì, ho le prime tessere. Mm-hmm.
E c'è stato un lavoro importante da parte vostra per questo?
Allora, da parte nostra in verità il lavoro importante, a dire il vero, inizierà credo all'inizio di febbraio, quindi okay. È più il patronato, il lavoro importante, anzi fondamentale direi, è stato quello del patronato INAS, appunto per acronimi, che sarebbe appunto il patronato INAS CISL, sì. Okay? Che loro hanno potuto gestire ad oggi, diciamo, le domande, perché noi come CAF appunto entreremo in gioco da inizio di febbraio, perché purtroppo, essendo come purtroppo accade quando si fanno le norme a fine anno, sotto Natale e le feste, organizzare, diciamo, tutto era praticamente impossibile, e quindi soltanto il patronato, avendo praticamente una collaborazione diretta, o meglio il collegamento diretto con l'IMSS, poteva fare soltanto loro le domande. Quindi, anzi, bisogna ringraziare proprio il patronato che ha aiutato appunto le persone ad oggi alla compilazione. Noi entreremo effettivamente, diciamo, da inizio di febbraio come CAF.
Quindi servizio importante anche per, anzi non anche, soprattutto per persone che hanno delle problematiche economiche, quindi
esatto,
hanno dei disagi e trovano tutto in una struttura unica, perché
sì.
Praticamente Piazza del Mazia ti fai quattro scalini, quello che sono, poi
a destra
c'è
uno. A destra siamo noi, okay. A sinistra ci sono...
Quanti siete al CAF come dipendenti, non durante la campagna fiscale, ma normalmente?
Credo una 15-20 persone tra tutte le sedi.
Ok, in 30 secondi riesci a salutarli tutti?
Ok, Alessandra, dico solo i nomi però.
Sì, sono già passati due.
Allora, Chiara, Denis, Alessandra, Rosalba,
dai.
Viviana, dai. Tina,
sicuro?
Cosimo, Asna, Alessia,
sì?
Danila,
sì?
Michela.
Ok, chi ti stai dimenticando? Vedo che ti stai dimenticando qualcuno. Poi? Li avete contatti?
Li ho detto
voi?
Tutti.
Io li facciamo ridire.
Li ho detto tutti.
Va bene, dai.
Fulvia, Tiziana, Elena, Luca.
Non te ne eri dimenticato
sta
uno.
Sta andando uffici, perché dopo se ne ricorda
sì,
quattro
ovvio,
di botto.
Sì.
Lara.
Sta diventando rosso, ragazzi.
Giusto.
Cioè, voi non lo vedete.
No, 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 li ho finiti.
No, ma non rosso per la vergogna, perché lo sforzo che ha fatto.
No, no, è guarda che siamo abbastanza.
Ha fatto tutto l'edificio.
Se me li chiedevi qualche anno fa, erano di meno.
Voi quanti colleghi avete voi?
Dipende.
Volete salutarli tutti?
No.
No. mi hai salvato, grazie, Bella. Allora, adesso...
Giochi.
Sì, partiamo verso... la direzione dei giochi. Oggi faremo un paio di step, però il primo sarà una sorta di esame per voi, insomma vi metterò un po' alla prova. Sarà difficile con Guru, Gianluca, però qualcosa inventeremo, perché lui non è abituato, anzi no, forse vedremo come... No, mi è già venuto in mente qualcosa.
Ha fatto tutto lui.
Sì, faccio tutto io. Bene, guardo Riccardo Righi, il mitico Riccardo, in regia, e se fa partire la sigla dei giochi.
Giochi.
E già iniziamo i giochetti con il sorriso di Gianluca Maresca.
Un ottimo esordio, questa
un
sigla.
Ottimo esordio per, soprattutto il suo, perché potrebbe diventare la prima vittima sacrificale. Però vabbè, vediamo. Allora, io ho delle domande, delle notizie che sono possono essere sia vere che false. Le farò dire a qualcuno di voi e gli altri dovranno capire, indovinare o sbagliare se sono vere o false. Ragazzi, ho due giornalisti, dovrete farlo stile, tu hai già fatto il TG Cup in B, sì, no? Esatto, sì. Lo dobbiamo riorganizzare quella, però è simile, quindi dai, facciamo vedere la differenza, facciamo partire Gianluca Maresca così vediamo come non si fa un TG, come non si dà una notizia.
Ok. Vai.
Adesso però devo capire quale darti. Ah, questa è bellissima. Vediamo, bisogna che mi sembrava di essere di piazza. Facciamo questa domanda, questa notizia la devi dare. Cerca di essere, fai finta di essere Bernardo durante il TG.
A posto siamo,
ok.
E voi dovrete capire se è vera o falsa. Però prima di far questo, scusate, dobbiamo scegliere i buzzer, quindi dovete prendere i pulsantini per prenotarvi.
Guido, a te la scelta.
Posso?
Vai.
Azzurro.
Allora, azzurro per Guido Roberti.
Prendo il verde perché è più vicino.
Allungo a Bernardo Grotta il verde e Gianluca Maresca
il giallo.
Si prende il giallo.
Che è il mio colore preferito.
Il suo colore Speriamo preferito. Ti ricordi la frase di prima? No. Non si scioglie,
sangue di San Gennaro non si scioglie sempre, sì.
Mamma mia. Vabbè, allora, ti do questa, la puoi far vedere, tanto non so solo io se è vera o falsa, quindi preparati.
Sì.
Sei pronto?
Ma c'è scritto se è vera o falsa.
Eh no.
Ah,
no,
sei tu?
Sì, lo so io.
Ah, ok.
Quindi, adesso devi dare questa notizia.
Ah, no,
peccato che non abbiamo messo la sigletta del TG.
Vado? Dico anche il titolo?
Certo, okay. È una notizia.
Va bene. Bimbo di 6 anni messo sull'aereo sbagliato. Un bimbo di 6 anni è stato trasportato in aereo centinaia di chilometri dalla sua famiglia. Doveva andare dalla nonna, è finito a soli 6 anni a centinaia di chilometri di distanza dalla sua famiglia. È successo il 21 di dicembre, quando per un errore il minore che viaggiava da solo è stato imbarcato da Filadelfia su un volo per Orlando, invece che per Fort Myers, sempre in Florida, ma centinaia di chilometri.
A casa date il voto sul giornalista che ha appena dato. Però qua vediamo chi si prenota. Guido.
La notizia è vera.
Esatto, sto povero ragazzino si è fatto il giro degli Stati Uniti, insomma, su un aereo.
Tipo mamma ha perso l'aereo.
Tipo mamma ha perso l'aereo. Esatto, è successo veramente. Grazie, a mai più, Gianluca.
Io non so fare sto.
Allora, adesso facciamo questa gliela facciamo dare a il credibile Bernardo Gulotta, che darà questa notizia.
Se uno sbaglia cosa succede? No, perché...
Dopo faremo la penitenza.
C'è la penitenza.
Allora prego a Bernardo Gulotta.
Allora, si traveste da donna per fare l'esame al posto della fidanzata. Finisce malissimo. Un strano caso che arriva dall'India. Un ragazzo di 26 anni ha tentato di svolgere un esame al posto della fidanzata, travestendosi da donna e presentandosi con dei documenti falsi. Il giovane, dopo essere stato scoperto, è stato arrestato. Vero o falso?
Su, coraggio.
Falso.
Gianluca Maresca. Gianluca.
Falso.
Sei sicuro che è falso?
Sì.
Tanto ormai l'hai detto. No, è vero. Sì. C'è un signore che si è travestito da donna al posto della fidanzata.
In
è andato
India, poi,
in India. Sì, infatti non so certi. Che cosa gli faranno. Però si è travestito, è andato là, ha dato gli esami, l'hanno beccato e non c'è scritto cosa sulla notizia cosa gli faranno, però rischia grosso.
Caspita.
Se volete provare anche voi qua in Italia, al limite
mi
mettono
la laurea d'onore, ma sì.
Sì.
Ti assumono adesso... le compagnie del carnevale.
Quindi tu hai sbagliato. Sei l'unico che hai sbagliato, Gianluca.
Vabbè, dai, due domande.
Allora,
ha avuto coraggio, però.
Sì.
Questa è per Gianluca Guidi. Vai.
Chi è Gianluca Guidi?
Sì, scusa Gianluca.
Ho fatto una crasi fra il suo nome e il suo nome.
L'altra volta ho chiamato Barbara Federica, per cui c'era Federico, quindi guarda, okay. È un classico mio. Non ridere, tu non approfittare di queste cose.
Però mi sto divertendo troppo. Io
aspettavo io Gloria Guida.
Gloria Guida, ma che bello. Gloria Guida.
Fantastico.
Attenzione. Friuli, veterinari lanciano allarme. Il 95% dei pappagalli della regione bestemmia. Un nuovo allarme riguardante gli animali viene lanciato in queste ore nel Friuli, ma non si tratta di orsi che aggrediscono runner o animali selvatici che passeggiano per le strade cittadine, nemmeno di una zoonosi come l'influenza aviaria, anche se l'emergenza è legata agli uccelli. A preoccupare è il diffuso fenomeno di blasfemia dei pappagalli.
Allora, si prenota tardivamente Gianluca e no, prima...
Dai, diciamo che è vera.
Allora,
diciamo che è vera perché ci piacerebbe...
parliamo di Friuli perché, insomma, la notizia è stata data togliendo Venezia Giulia, Friuli. No, purtroppo, per fortuna, è sbagliata. Quindi okay. Abbiamo due errori. Allora, ultima domanda, vediamo, ultima notizia.
Vabbè, leggila tu.
No, io sono il presentatore, non posso fare brutte figure, quindi...
Ah, ecco. come stava il trucco.
Vada, prego Gianluca, se no perdo di credibilità.
Allora, tecnologia, bug dell'IA, cioè
dell'intelligenza
artificiale. Allora, nella Silicon Valley uno startup, To Know, ha riscontrato un primo grosso difetto dell'intelligenza artificiale generativa. Infatti, durante un esperimento, il software non è riuscito a replicare quanto richiesto dall'uomo, ovvero creare artificialmente un'immagine di una vittoria in Champions League della squadra italiana della Juventus.
Vero o falso? Cioè, Luca, riprenditi.
No, no, mi fa piacere.
Attenzione, Guido.
Secondo me la notizia è vera.
Vorresti, tu sei tifoso?
No, della Triestina
solo. Okay. No, purtroppo è falsa. Cioè, purtroppo era falsa.
Era tanto divertente.
L'ho fatta io da juventino, per cui me ne prendo la responsabilità.
Ho voluto mettermi in pari così abbiamo un errore a testa.
Quindi avete un errore a testa. Allora
bisogna
fare un altro gioco. Allora andiamo col gioco della bomba. Quindi adesso io incominceremo.
Johnny Dorelli.
Consegno. La bomba simbolica non esploderà, almeno non è mai esplosa, poi se succede stavolta mi dispiace, sì. Il nostro amico Guru, quindi Gianluca Maresca adesso ha la bomba, ma non deve fare niente, solo tenere la partirà un timer che farà partire Riccardo in regia di 20 secondi e io vi darò delle lettere, queste lettere dovete fare dire una parola, quando la dite dovete, se è giusta, dovete passare la bomba a una persona a caso, quello che volete. Chi resta con la bomba in mano perde.
Anche a te?
No, io vinco sempre.
Okay.
Quindi proviamo a partire col tempo. R-E-T.
Rettangolo.
Passa la palla a Guido. La bomba. Ret.
Ah, un'altra con ret sempre.
Sempre ret, sì.
Rettile. Fino a...
Bene.
Retromarcia.
Bene.
Retto.
In che senso?
Retto.
Ok.
Retaggio.
Retaggio. È scoppiato in mano a Guido. Mi dispiace. Poi vedremo col notaio. Ok, quindi...
VAR, comunque.
Sì, assolutamente.
Si chiama il VAR. Arbitro.
Scusi, arbitro.
Quindi, ripartiamo da Guido con la bomba. E partiamo con queste quattro lettere. Vai con il tempo. Meno.
Menorato.
Menorato.
Non esiste, no?
Quello è meno matto.
Riccardo sta svenendo in regia.
Meno matto.
Ok.
Non la prende però.
Gianluca.
Meno male.
No, sono due parole. No, sono due parole. Dai, dai, dai che suona, dai che esplode. Dai, dai, meno. È esplosa, attenzione. Punto in meno anche per Gianluca che ricomincia. Vai con tempo. Zio.
tutti ne hanno uno cantante.
Io ho pensato male.
Dai, su, Gianluca, sai Guru per qualcosa? Dai, devo dirla io.
Ma non lo so.
Di nuovo Gianluca perde.
Una qual era?
Beh, Prepuzio, per esempio.
Deve, ma non deve, ma no, cominciare, scusami, per allora, zio, quindi no, può contenere
le tre. No, adesso abbiamo finito il gioco e appena ti devi
adesso ho capito come funziona.
Allora, dopo due esplosioni.
Quanto abbiamo ancora? 3 minuti, dai.
Che peccato.
Cosa possiamo mettere a questo? Sempre da Gianluca, partiamo. Dai. Vai col tempo.
Speriamo.
Ilo. Facile. Ilo. Bravo. Guido.
Ilor, la tassa, no, non va bene.
Guido. Guido. Non ti sto chiamando, sto sollecitando. Metti in difficoltà. E boom! Okay. Allora, mi dispiace, ha perso Guido, allora, zero.
Bernardo, zero.
Bernardo, Guido.
Due bombe.
Allora, facciamo allora una domanda a tutti e due, poi passiamo velocemente perché abbiamo un minuto circa. Facciamo questa domanda tra i due... perdenti.
Penso che sì.
Allora, vediamo. Ah, questa, dai. Chi prima schiaccia risponde. Si gioca sul diamante e tempi della partita sono gli inning. Si prenota Gianluca, però ha risposto prima della prenotazione,
e chiama il bar anche in questo caso.
Quindi attenzione, abbiamo questa penalità. Vediamo. Da far fare in pochi secondi. Devi leggere questa frase e ogni volta che c'è un asterisco devi fare una pernacchia. Vai, veloce.
In un pozzo poco cupo si specchiò una volta un lupo che nel cupo pozzo andò a sbattere di cozzo con un cupo tonfo fiocco da smaltire a poco e credette di azzanare un feroce suo compare, ma rimase brutto e cupo il feroce lupo.
Sì, allora faccio dare un giudizio della sua penitenza. Secondo me andrebbe scartata proprio per la pernacchia poco vigorosa.
Io lo porto in radio con me.
Allora, siamo arrivati alla fine. Io ringrazio tantissimo Bernardo
Bulotta.
Grazie
Bulotta, a te.
Guido Roberti, detto Gianluca Guidi.
Gianluca Guidi.
Ogni volta divento uno. Gianluca Maresca, il guru.
Grazie.
Ringrazio Roberto Ricci. Sono finito. Ringrazio per l'ascolto e vi saluto e vi aspetto venerdì prossimo. Ciao!
La trasmissione radiofonica Capo in B è una cagata pazzesca!